Generazioni di studenti e studentesse hanno frequentato l'Università di Torino lungo i secoli. Ma chi erano per genere, età, estrazione sociale, aspettative? E qual era la loro vita dentro e fuori dalle aule nelle diverse epoche storiche?
Siamo studenti, nulla tenenti, ma siamo i miliardari della giovinezza, filone d'oro d'ogni tesoro, spensieratezza vale più di ogni ricchezza. Se gioventù vuol dire ardore, vuol dire bellezza, forza, amore. Siamo studenti, nulla tenenti, ma siamo i miliardari della gioventù.
Gli studi di codesta filosofia si facevano fuori dall'Accademia, nella vicina università. Ed eccomi dunque all'età di 13 anni scarsi diventato filosofo, del qual nome io mi gonfiavo, tanto più che mi collocava già quasi nella classe detta dei grandi. Oltre poi il piacevolissimo balocco dell'uscire di casa due volte al giorno, il che poi ci somministrava spesso l'occasione di fare delle scorsarelle per le strade della città. Quella scuola poi di filosofia peripatetica che si faceva dopo pranzo era una cosa da dormirvi in piedi. Ed infatti in quella prima mezz'ora, noi tutti scolari, avviluppati nei rispettivi mantelloni, saporitissimamente dormivamo.
A lungo sono solo ragazzi, anzi quasi bambini. Vittorio Alfieri, per esempio, rampollo dell'aristocrazia, si iscrive a legge a 13 anni nel 1762. E ancora 60 anni dopo, nel 1822, si deve stabilire per legge che non si possa studiare filosofia prima dei 14 anni e accedere alle altre facoltà prima dei 16.
Non sarà permesso agli studenti dell'università di stabilirsi isolatamente o vivere in stanze mobiliate e affittate, con recarsi per pranzo o cena agli alberghi o trattorerie. Dovranno adempiere ai doveri della religione, frequentando le funzioni parrocchiali con assiduità e accostarsi una volta al mese almeno al sacramento della penitenza. Sarà proibito agli studenti delle università l'ingresso nei giochi di trucco, qualunque gioco nelle contrade, nelle botteghe da caffè o altro pubblico ridotto, l'adunarsi e far crocchi tanto nelle botteghe da caffè che in qualunque luogo pubblico.
Si sa, è dal fermento giovanile che nascono le proteste e le contestazioni contro lo status quo, fino anche le rivoluzioni, e da sempre questo è fonte di preoccupazione per le autorità. Da qui il controllo disciplinare sulla loro condotta, che si inasprisce e diventa asfissiante dopo i fatti del 1821, poiché molti studenti avevano preso parte al movimento insurrezionale di marzo. L'università resta a lungo chiusa e si cerca di adottare provvedimenti per evitare gli assembramenti di giovani in città, stabilendo che si istruiscano nelle città di provenienza. Nel 1822 è abolito il privilegio del foro, soppresso il collegio delle province e approvato un regolamento in cui i doveri religiosi e il controllo costante su abitudini di vita e condotta suscitano sentimenti di ribellione.
Compagni, ora che l'annessione delle nostre province al regno di questo prode sta per compiersi, uniamoci più da vicino anche noi. Giuriamo sull'altar della patria di consacrare la mente ed il braccio alla sublime opera dell'indipendenza e unificazione d'Italia. E quando suonerà l'ora, non forse lontana, che ci chiamerà la liberazione dell'infelice Venezia, siamo pronti a rinnovare sui campi veneti le vittorie di Palestro e di San Martino. Finché l'ombra dell'Austria resta in Italia, saremo sempre in guerra, giacché l'Italia non è dell'Austria, ma è degli italiani.
Nei motti del 1848 gli studenti svolgono un ruolo di primo piano in tutta Europa. Anche nel 1859 numerosi studenti si arruolano volontari nell'esercito o tra i garibaldini. Nel decennio tra il 1848-49 e il 1859-60 l'Università di Torino accoglie, oltre a figure di spicco dell'intellettualità italiana, anche numerosi studenti immigrati, attratti dalle facilitazioni introdotte per legge rispetto all'iscrizione, al pagamento delle tasse e agli esami.
Prega la signoria vostra di dargli le seguenti indicazioni. Primo, se costissianvi donne iscritte ai corsi universitari e nel caso affermativo. Secondo, il nome e cognome di ciascuna iscritta. Terzo, il luogo di nascita e di dimora stabile delle loro famiglie. Quarto, se siano nubili o maritate. Quinto, se siano iscritte in qualità di uditrici regolari a singoli corsi, ovvero in qualità di aspiranti ai gradi accademici. Sesto, quali studi abbiano fatto prima dell'ammissione all'università.
Quindici anni dopo l'Unità d'Italia, il Regolamento Generale Universitario del 3 ottobre 1875 per la prima volta riconosce finalmente e in modo esplicito anche alle donne la possibilità di iscriversi come studentesse e uditrici.
Esisto anch'io, malgrado le apparenze.
Già dal 1871 Maria Velleda Farnè aveva iniziato a seguire i corsi della facoltà di medicina e sarebbe rimasta la sola donna fino al 1876, quando si iscrisse a giurisprudenza Lidia Poët.
Esisto anch'io.
Qui, purtroppo, lontano da casa, ci manca tutto. Qualcuno è già caduto malato, perché abituato alla comoda vita di città, e non a portare sulla schiena lo zaino di 30 kg più 9 kg di cartucce nella giberna, il fucile di 5 kg e la baionetta. I miei soldati mi sono affezionati in una maniera incredibile. All'arrivo della posta, uno mi fa leggere la lettera della moglie, l'altro della sorella, e io spiego loro cosa devono fare quando sono in qualche impiccio. Conosco tutti i loro affari, le loro famiglie, i nomi dei bambini.
Passate mio padre che cerca nella tasca una sigaretta. Il passato è mia madre con i capelli neri. Il passato è la mia voglia di crescere in fretta. Il passato è una giovane donna ferma davanti una porta. Di lei ormai che cosa mi importa?
Arriva poi il momento di quei fermenti politici che porteranno l'Europa verso il dramma della Prima Guerra Mondiale. Gli studenti dell'università si schierano in maggioranza per l'intervento dell'Italia in guerra e un gran numero è arruolato come ufficiale. Nel 1915 risultano sotto le armi 836 studenti su un totale di 1707 uomini iscritti contro 685 donne. La normativa con cui il governo cerca di garantire la prosecuzione delle carriere degli studenti, costretti dalla guerra a una forzata mobilità e lontananza dai luoghi di provenienza, genera difficoltà di applicazione.
Vuoi una gratifica? Scegli una qualifica, scopri le tue possibilità. Nell'azienda di papà vuoi una qualifica? Scegli una gratifica, supera anche senza un attestato, graduatorie dello Stato.
L'università è un genere di lusso. La figura dello studente relativamente povero e giocondo è scomparsa. Viene sostituita dallo studente impiegato, tipo ambiguo di giovane, che si trova ugualmente a disagio sia fra gli impiegati sia fra gli studenti.
Ti sa-
ti ho voluto bene.
La vita nelle città universitarie è tanto cara che solo a pochi è dato abitarvi. Un tempo lo studente impiegato era un fenomeno d'eccezione. Oggi è quasi la regola.
Vuoi una gratifica? Scegli una qualifica. Scopri le tue possibilità nell'azienda di papà. Vuoi una qualifica? Scegli una gratifica. Supera anche senza un attestato. Graduatorie dello Stato.
Il venir meno delle agevolazioni concesse agli ex militari provoca malcontento e aspre proteste, che il nascente movimento fascista è in grado di intercettare e canalizzare via via nelle proprie associazioni giovanili.
Veniamo alla faccenda del livello culturale nei giovani. Non è migliorato, dico io. I nostri padri erano di noi più colti, ma non perché istituivano i cenacoli e neppure perché alle poltronissime preferivano il loggione, ma perché studiavano di più. E ancora, vorrei dire che non sono le conferenze, né le mostre, né il teatro a formare la cultura, ma lo studio, quello studio silenzioso sui banchi di scuola, quello fatto di osservazioni sulla vita d'ogni giorno. Le ragazze che di qualcosa sanno parlare, oltre ai cappellini, abiti da sera, profumi e balli, sono poche e per la più parte sono piuttosto bruttine. Ma le dorine bisogna prenderle come sono, rinunciare a comprenderle, non creder loro e lasciarle parlare.
Nel secondo dopoguerra, mentre aumentano le pressioni per una riforma complessiva del sistema universitario, si pone con forza il tema della conciliazione tra lavoro e studio, che nel 1956 porta alla sperimentazione dei primi corsi serali nella Facoltà di Economia e Commercio. Mentre voci nostalgiche rimpiangono che le studentesse abbiano preso il posto delle sartine, le donne con crescente consapevolezza rivendicano pari dignità, stigmatizzando i pregiudizi che perdurano. Oggi che la pandemia ha chiuso gli atenei e azzerato, insieme alla didattica in presenza, anche la dimensione orizzontale dell'apprendimento e della socialità, è il momento di ripartire. Con una consapevolezza e una sfida in più. Non dimenticare tutte le potenzialità del digitale scoperte nell'emergenza e conciliarle in modo intelligente con la frequenza in presenza, a beneficio delle future leve universitarie. Lo studente passa. Ideazione, ricerca di archivio e testi a cura di Paola Novaria con Milena Penno e Marco Testa, archivio storico dell'Università di Torino.
Primavera baciata dal sole.
Ricerca sonora e musicale, registrazione e montaggio, Dunia la Vecchia, Giulia Alice Fornaro. Redazione Frida, sezione valorizzazione della ricerca e public engagement dell'Università di Torino.
Baci ardenti, carezze, passioni.
Voci: Giulia Alice Fornaro e Giovanni Mauriello.
Il peccato si può perdonare. Gioventù, la tua canzone lieta va, il ritmo suo detterà del cuore la paura.